Benvenute e benvenuti a una nuovissima puntata di South Stream. Come al solito abbiamo fatto trascorrere un poco di tempo, ma siamo qua, insomma, e sono successe un milione di cose. Quindi intanto ciao da Dylan Di Chiara
e da Paco Mendola
e soprattutto da Radio Shamal. Dicevamo, sono successe un milione di cose ed è, come spesso succede in realtà in primavera e inizio estate, è un periodo di elezioni.
Sì, periodo elettorale, ci sono state un po' di elezioni in giro per il mondo e a breve ci saranno pure quelle dell'Unione Europea.
Tra l'altro, a occhio, ha votato metà del mondo che vota, anche di più, perché si è votato in India.
Esatto.
Quindi, pensando che la Cina non vota, possiamo dirci che praticamente ha votato quasi tutto il mondo in questo ultimo weekend.
Sì, l'India da sola fa un quarto più o meno, vabbè, qualcosa in meno, va? 20%.
Sì, insomma, però considerando tutti quelli che poi non votano, compresi i cinesi che sono più o meno lo stesso numero degli indiani.
Giusto.
Quasi. Vabbè, quindi abbiamo questa volta le elezioni indiane, le elezioni sudafricane, le elezioni messicane, tutti i paesi anche
esatto,
molto popolosi e importanti anche nello scacchiere internazionale, e avremo a brevissimo, proprio questo weekend, ricordiamo che noi parliamo nel 5 giugno 2024, e a brevissimo questo weekend avremo le elezioni europee per il Parlamento europeo, oltre alle elezioni iraniane invece fra oramai, quanto saranno? Un mese più o meno?
Sì, perché era 50 giorni dalla morte di Raisi, quindi a brevissimo.
Sì, apparente un mese, insomma. Allora, vabbè, partirei subito da quelle sudafricane, forse che sono quelle anche un po' più intricate.
Sì, praticamente c'è stato, c'era candidato tra i principali partiti, appunto c'era l'ANC, quindi l'African National Congress di Mandela, che oggi è il cui candidato presidente è Ramaphosa, cioè l'attuale presidente del Sudafrica, quello uscente, e poi c'erano vari altri partiti, il centrodestra e varie formazioni di sinistra più o meno radicali, come il partito di Zuma e il partito di Malema, cioè l'Economic Freedom Economic Freedom Fighters, che è un partito nuovo di estrema sinistra creato appunto da Malema, anche esso fuoriuscito così come Zuma dall'ANC, quindi l'ANC con suoi ex varie scissioni e poi il centrodestra.
Sì, l'ANC che peraltro ha governato ininterrottamente il Sudafrica,
sì,
da quando,
insomma, da Mandela,
da quando è,
diciamo,
finito l'apartheid.
Sì, dalla fine dell'apartheid del 94.
È l'African National Congress ed è il partito storico partito socialista sudafricano, infatti non a caso tutte le formazioni di sinistra comunque più o meno provengono da lì.
Zuma è stato presidente del Sudafrica proprio per l'African National Congress, e Malema invece faceva parte delle giovanili dell'ANC e poi uscito in rottura perché lui era più di sinistra, lui vorrebbe proprio l'esproprio delle terre ai bianchi senza compenso, cioè diciamo la nazionalizzazione di varie cose, insomma del settore energetico, è piuttosto radicale.
Ed è la prima volta che l'ANC non riesce da,
esatto,
solo a conquistare la maggioranza assoluta e quindi si trova costretto a dover ragionare di una coalizione.
Sì, infatti non, da questa elezione non è uscito ancora chiaro quale sarà il governo. Tutti quanti si dicono possibilisti, aperti a possibili coalizioni, il centrodestra perché non vuole il governo delle sinistre, Zuma però con se l'ANC rinuncia a Ramaphosa.
Vabbè, chiaro, Zuma in quanto rivale dice io governiamo insieme ma non lui.
Ma non lui, ci vuole una persona terza, immagino stesso dall'ANC, però non deve essere lui. E Malema invece si aveva fatto delle dichiarazioni tutto sommato molto d'apertura, in cui dice che l'ANC non è un partito di arroganti quando va a trattare, quindi diciamo ha fatto delle parole positive sulla di apertura sulla possibilità di un governo di coalizione.
Ed è anche abbastanza pesante la decisione che verrà presa, perché il Sudafrica intanto è uno dei paesi fondatori dei BRICS,
sì,
quindi ha un peso specifico importante nella praticamente seconda più importante alleanza al mondo, no, di nazioni.
Sì.
E poi insomma il Sudafrica ha avuto un ruolo in questi mesi particolarmente interessante come leader della coalizione africana rispetto alla guerra in Ucraina, quando sono andati a parlare con Putin, Putin, quindi come terzo paese.
Per cercare di mediare, esatto, per la pace.
Esatto, e anche come il firmatario.
Il paese,
certo,
il paese che ha denunciato Israele per, con, esatto, l'accusa di genocidio, sta compiendo un genocidio in Palestina.
Esatto, quindi la scelta, se dovessero governare, l'NC dovesse scegliere di governare con il centrodestra, ovviamente avremmo un governo più allineato alle posizioni, tra virgolette, americane.
Americane, atlantiste, va.
Occidentali.
Occidentali.
Mentre ovviamente in caso di una coalizione di sinistra,
anche se si va capito fino a che punto, perché comunque, chiaro, poi è l'ANC che fa la, diciamo, la parte maggioritaria.
Assolutamente, però comunque, ecco,
però sicuramente sarebbe, sì, più verso quelle posizioni là. Ricordiamo che comunque il Sudafrica fino a qualche mese fa ha fatto un'esercitazione militare con Russia e Cina, navale, quindi comunque è perfettamente integrato all'interno di un sistema di alleanze, diciamo, dei BRICS. Sì. Non vorrei dire antioccidentale, perché non è così che si definiscono, quindi...
ma sicuramente di multipolare.
Multipolare, esatto, multipolare, multilaterale,
insomma,
multipolare.
In quel discorso là, come del resto, sempre più paesi di quelli che sono fuori dalla NATO. Quasi cioè, diciamo, sono sempre di più i paesi che cominciano ad assumere quella posizione. La Russia, ne parlavamo, è una cosa che accenniamo solamente, però ha eliminato i talebani dalla lista delle organizzazioni terroristiche, proprio, sì, in questi giorni.
Sì, ma sono stati pure invitati alla conferenza economica di San Pietroburgo, insomma, che è una cosa abbastanza rilevante, in cui si discuterà, appunto, c'è anche la Cina, ci sono vari paesi che ragioneranno sull'assetto economico, insomma, di quell'area, e sono stati invitati anche i talebani come governo legittimo dell'Afghanistan.
Esattamente, quindi diciamo, sono sempre di più i paesi nel mondo che guardano la Russia e la Cina comunque come un riferimento. Ecco, un altro paese BRICS in cui si è votato, ed è un altro risultato impegnativo,
sì,
è l'India.
Sì.
L'India, che ricordiamo, come diciamo prima, è il paese più popoloso al mondo, quindi noi guardiamo alle elezioni indiane quasi con uno snobismo, quasi come si trattasse di una dinamica regionale. In realtà stiamo parlando, per appunto, del paese con più abitanti al mondo, il paese dove si vota, peraltro, praticamente per arrivare a un paese in cui si vota con gli abitanti più simili, l'Indonesia, che ne ha un terzo, quindi ha un certo peso, insomma, o gli Stati Uniti pure hanno un terzo di abitanti della Cina, più o meno, anche meno, no?
Di meno, un quinto della Cina.
Un quinto, anche l'Indonesia, perché sono gli stessi abitanti Indonesia e Stati Uniti, e quindi insomma il Sudafrica, cioè il Sudafrica, l'India è un paese pesante, e le elezioni hanno dato anche là un risultato un po' particolare, perché
sì, perché il candidato, cioè Narendra Modi, candidato, cioè presidente uscente, non ha raggiunto neanche lui non ha raggiunto diciamo la maggioranza assoluta da solo con il proprio partito dei voti, diciamo l'ha raggiunta in coalizione. Però si aspettava un risultato migliore.
Sì, gli analisti si stanno chiedendo se sarà in grado di governare l'India senza avere la maggioranza assoluta, proprio nel senso che un conto è avere degli alleati esterni in qualche modo, comunque, che non sono necessari alla sopravvivenza del governo, un conto poi è dover invece accontentare un po' tutti. L'India è un paese che ha 8.000 partiti, peraltro.
Sì. Una decina di partiti comunisti entrati in Parlamento, quindi è una roba
con delle dinamiche
particolarissime, che ci sono gli stati, che è uno stato federale l'India, quindi gli stati hanno una certa autonomia, tra l'altro ci sono tante lingue, quindi
sì,
hanno veramente un'autonomia vera, insomma.
Sì, 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 si parlano lingue diverse, hanno regole diverse, leggi diverse, basta guardare i film indiani, ad esempio nei film indiani normalmente le mucche non possono proprio apparire perché potrebbero essere state maltrattate in qualche modo, ma c'è stata una regione in cui la maggioranza non è indù, e in quella regione si fanno i film con le mucche, no? Perché
certo,
sono sciocchezze, però ti raccontano anche un po' la complessità di un paese che è gigantesco.
Sì, ci sono posti come il Kerala, che è uno stato meridionale, che è governato dal Partito Comunista da 50 anni.
Sì, esatto.
Quindi, per dire, c'è, cioè, una coalizione di partiti comunisti.
Esatto, esatto, perché poi sono una marea di partiti comunisti, da trotskisti, maoisti di un certo tipo, maoisti di un altro tipo, leninisti più leninisti degli altri leninisti.
tra parentesi marxisti leninisti, cioè, varie...
Sì, 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 una complessità enorme, e quindi insomma per Modi non sarà facile governare, e chiaramente Gandhi Junior, che è il leader dell'opposizione, della dinastia dei Gandhi, a partire ovviamente da Mahatma Gandhi, ma continuando con i vari, che è il leader del partito di centrosinistra.
Il partito laico.
Laico, e, sì. Sì, diciamo di centrosinistra.
Sì, sì, di centrosinistra.
E lì, sta lì a guardare.
L'Alleanza Progressista sarebbe la coalizione in cui lui è il partito principale, diciamo.
Esatto. Invece un risultato netto, chiaro e anche entusiasmante per molti è stato quello delle elezioni messicane. Le elezioni messicane vinte sempre dalla coalizione uscente, quindi quella là,
sì,
di
Obrador, che non si è ricandidato,
però resta leader del partito. E invece è stata eletta la prima donna presidente del Messico, che è Sheinbaum, credo si pronunci così, perché non so se la pronunciano alla castigliana o alla tedesca, che il nome
sì,
sembra
est europea,
sì,
forse
comunque,
bulgara di origine.
Comunque Sheinbaum è donna di 61 anni, la prima donna presidente del Messico, che si è presentata come una riformatrice ancora di più di Obrador, il suo predecessore, che è un tema, perché il Messico è stato governato per una vita dal Partito Rivoluzionario, che sarebbe un partito di sinistra moderato ma molto colluso con le lobby, con in generale i potentati economici del Messico. I potentati economici del Messico, peraltro, in parte sono le multinazionali, in parte
Sono quelli proprio brutti e cattivi.
Ha avuto una parentesi di governo della destra, che invece sono direttamente quelli brutti e cattivi, o meglio, sono quelli ancora più legati liberali, sono ancora più legati a quelli brutti e cattivi. Invece il partito di Obrador è da subito nato, insomma, con anche una pulsione in qualche modo legata anche alla legalità, nel senso di lotta alle mafie. Infatti ogni tanto ammazzano qualcuno del loro partito.
Vengono da Morena, che è questa coalizione, questo partito che già nasce come coalizione di sinistra,
esatto,
all'interno di un'altra coalizione.
La forza, e loro ogni tanto ammazzano qualcuno di loro, perché
ci sono stati un sacco di omicidi durante questa campagna elettorale in Messico.
Sì.
Ultimo, proprio il giorno dopo, o a poche ore dalla proclamazione della Sheinbaum, e in cui è stata uccisa la sindaca di una città vicino Città del Messico, comunque pure una sindaca donna, tra l'altro, e probabilmente de Narcos, non lo sappiamo.
È quello che si può presumere, quantomeno. E fatto sta che ha vinto con una maggioranza anche importante, perché ha raggiunto quasi il 60% dei voti, quindi vince con, quando è un sistema diviso su tre partiti maggioritari, prendere il 60 è tantissimo.
Sì.
E vedremo, anche perché
c'è sostanzialmente una riconferma del lavoro di Obrador in qualche modo, anche se c'è stato un cambio, diciamo, al vertice.
Esatto. Peraltro il Messico in questi ultimi anni è passato un po' da essere storicamente una sorta di feudo degli Stati Uniti d'America, invece ad avere una forte indipendenza,
sì, una sua autonomia
nella sua azione politica, che non significa essere nemica degli Stati Uniti, però ha giocato poco da attore indipendente sullo scenario.
Si parlava addirittura di una candidatura nei BRICS, che però non si è ancora consolidata, che potrebbe dare ancora di più indipendenza, autonomia politica, se vogliamo, al Messico, anche se poi con gli Stati Uniti a fianco non so quanto.
Quello sarebbe un po' complicato.
Te lo fanno fare, diciamo.
È vero che si tratta di un'alleanza economica e
sì,
non militare,
certo,
il BRICS, però chiaramente.
Tipo, gli americani come la considerano? Sì, cioè, gli statunitensi come la considerano? Se la considerano solo un'alleanza politica, cioè economica, o
qualcosina
o qualcosa in più.
Comunque, fatto sta che, insomma, queste elezioni sono andate in questo modo qua. Invece le elezioni che stanno per arrivare sono quelle iraniane, con 13 candidati per ora iscritti nelle liste,
tra cui spicca
esatto
il buon vecchio Ahmadinejad,
che ritorna
sulla scena.
Esatto, peraltro, che all'epoca fu un presidente mediaticamente molto più forte di Raisi, cioè, diciamoci la verità, tendenzialmente il grosso delle persone Raisi l'hanno conosciuto perché è morto come nome, no? Sentiva molto più parlare di Khomeini, il leader supremo.
Sì.
Invece Ahmadinejad era in qualche modo anche più famoso
di Khomeini, praticamente.
Era, peraltro, era proprio un periodo in cui non si problematizzava molto, era proprio cattivissimo lui nei media, era proprio un cattivo storico. Ma per capire capirci, il mio cellulare quando provo a scriverlo, che è difficilissimo, già AH me lo consiglia, io non l'avevo mai scritto perché insomma è stato presente nel 2013, che mi capita spesso di scrivere sul telefono il suo nome, stavo per scriverlo e mi è uscito già l'H, me lo suggeriva, quindi una superstar della politica iraniana, vedremo come andrà, ci si aspetta un'affluenza un po' più alta rispetto alla scorsa volta, sono indemotiva della morte di Raisi, l'ultima volta non avevano raggiunto il 50% degli aventi diritto, quindi vedremo come andrà.
Un sistema per la scelta del presidente, per la scelta dei candidati presidente iraniano in particolare, tutti quanti si possono candidare come candidati presidenti, poi c'è una commissione che fa una scrematura e sceglie chi sono poi quelli che effettivamente vanno al voto, e in genere se ne presentano pure più di 1000, e poi quelli che effettivamente partecipano alle elezioni sono tipo in 6, in 7, in 10.
Credo che questa volta siano stati approvati in 13.
Esatto, sarà successo proprio questo. Tra l'altro non c'è l'esclusione delle donne, però nei fatti non è mai successo che è stata selezionata una donna poi alla candidatura finale.
Ah, sarebbe curioso se succedesse, quindi quando arriveremo più vicini alla scadenza, comunque approfondiremo anche le varie scenari, non è che ci sia un grande multipartitismo in Iran, ecco, non è che poi ci si può aspettare il candidato socialista, il candidato liberale, siamo sempre nell'alveo dell'islamismo sciita, però ovviamente poi c'è chi è più moderato, chi è più radicale, chi è più conservatore, chi è più progressista e così via. Peraltro tutto questo quando il leader supremo ha 85 anni, quindi sono elezioni abbastanza pesanti da questo punto di vista.
Immagino poi chi vincerà avrà influenza pure sulla scelta del prossimo Ayatollah, che tra l'altro credo sia una carica a vita.
Sì, è una carica a vita.
Perché è un capo religioso oltre che essere un capo di Stato praticamente.
Sì, quindi non è che è soggetto alla sfiducia parlamentare ovviamente. Leader supremo
sì. È una carica, diciamo sì, è abbastanza importante.
Una carica abbastanza importante, esattamente. La stessa peraltro del capo dei cattivi e nella nuova trilogia di Star Wars, che non è un granché, però insomma il capo Snoke, si chiama il leader supremo Snoke. Detto questo, invece poi da noi chiaramente,
tornando dalle nostre parti,
invece siamo arrivati vicinissimi alla scadenza elettorale delle europee. Europei di cui sul piano nazionale si sta parlando abbastanza poco, diciamoci la verità, per essere delle elezioni in Italia non è che è proprio un discorso molto diffuso quello attorno al piano elettorale, ma in Europa invece è un tema, è una cosa di cui si sta discutendo molto, perché ridefinirà un po' di equilibri del Parlamento, anche se le proporzioni elettorali non sembrano troppo diverse rispetto a quelle di 5 anni fa.
Sì, diciamo in Italia è una campagna elettorale piuttosto blanda, noiosa, su sì. Temi molto molto relativi, non, secondo me non sui temi centrali poi effettivamente della,
sì.
Tranne appunto qualche partito minoritario che tipo, che ne so, appunto Calenda, gli Stati Uniti d'Europa, che cerca di fare una campagna elettorale sull'unità europea in qualche modo, e anche un po' fuori tempo massimo secondo me.
Comunque, peraltro chi scopre la differenza fra il programma di azione di quello degli Stati Uniti d'Europa vince un premio, quindi poi nel caso esatto. Scriveteci su Instagram e vediamo se c'è qualcuno la indovina, perché è difficile.
Oppure che ne so, Santoro, Pace Terra e Dignità, che fanno tutta una campagna elettorale contro la guerra, che è chiaramente un tema centrale.
Vabbè, a suo modo anche Salvini con questa campagna più Italia meno Europa, che infatti fa parte del gruppo più radicalmente di destra del Parlamento, Identità e Democrazia, che è il partito degli euroscettici.
Sì,
senza che però diciamo che mentre era dato nelle proiezioni molto bene con 70 secondo gli exit poll, cioè exit poll, i sondaggi non sono ancora exit poll, era dato con 70 delegati nel Parlamento europeo, questo numero è sceso un po' perché Identità e Democrazia ha espulso
l'epurazione dell'AFD,
nel senso che uno dei dirigenti dell'AFD CRA, che è anche il capo delegazione in Europa attualmente dell'AFD, uno dei leader del partito in Germania in generale, ha fatto una dichiarazione un po' pesante dicendo che non è che se uno aveva la divisa dell'SS era un criminale, e su questo persino Marine Le Pen ha detto no, dai ragazzi,
too much.
Troppo, e quindi ha espulso.
Sei troppo.
ha espulso la FD, insomma Le Pen, che è anche l'azionista di maggioranza del gruppo, quindi fare altro forte alleata di Salvini, vanno molto d'accordo, che è il secondo azionista di maggioranza del gruppo, e quindi insieme hanno fondamentalmente epurato
l'FD.
Da FD, anche perché ricordiamoci che Salvini, gli attuali parlamentari europei, ce li ha avuti alle elezioni europee in cui ha preso il 30%, quindi in Europa si fa abbastanza chiatto, diciamo. No, beh, i sondaggi lo danno all'8,
sì, intorno all'8.
All'8 e il 9. Tra l'altro ci sta questa sfida fra loro e Forza Italia per vedere chi prende più voti, sono più o meno allineati nei voti, e ridefinirà anche un po' i rapporti di forza nel governo, ovviamente, se Forza Italia dovesse superare la Lega sul piano nazionale.
A livello europeo dovrebbero, secondo i sondaggi, arrivare primi i popolari,
con qualche parlamentare in meno dell'altra volta, ma pochi,
che candidano di nuovo la von der Leyen poi come capo della commissione.
Sì, come presidente della Commissione europea, e diciamo è data anche per avvantaggiata.
Sì,
questo.
Anche se non ha lo stesso appoggio di qualche anno fa, quindi già qualche anno, quando si fu eletta 4-5 anni fa, ci fu, cioè, dove si dovettero avere dei voti dall'esterno della coalizione, perché da soli non ce la facevano a farle eleggere. Mi sembra addirittura i 5 Stelle votarono per lei, furono
sì, probabile,
importanti nel cambio di
altro. 5 Stelle che non hanno ancora deciso il gruppo di appartenenza nel Parlamento europeo, perché diciamo lo scenario un po' che
10 anni che lo devono decidere.
Nei popolari andranno a confluire sicuramente gli eletti di Forza Italia e Noi Moderati, il partito di Lupi, insomma, e di un'altra coalizione che però non arriverà mai al 4%, che Noi Popolari, Alleanza per i Popolari, una di quelle cose strambe. Non so poi invece Catino De Luca, che con la sua libertà, che rischia di arrivare al 2-3%, quindi chissà, un boom verso il 4%, non si capisce bene dove andrà, ma perché c'è una cosa come 30 partiti in
sì,
lista.
Sì, c'è una lista, c'è un simbolo con 20 simboli dentro.
Sì, tra l'altro anche Paragone lo appoggia, cioè proprio un mistone.
Sì, sì, c'è di tutto.
Di tutto, quindi non si sa dove andrà lui, potrebbe andare nei popolari, però lui personalmente almeno. Poi invece abbiamo i socialisti e progressisti, il gruppo dei socialisti e progressisti,
SD.
Esatto, di in cui fa parte il Partito Democratico, che è al secondo posto,
partito
più o meno con gli stessi parlamentari della volta scorsa, secondo i sondaggi.
C'è l'ALDE, cioè i liberali democratici.
Liberali.
Che in cui confluiscono sia Italia Viva, cioè, sia Azione.
Azione, esatto. Anche se all'interno di Italia Viva poi in realtà ci sta, cioè degli Stati Uniti d'Europa ci sta anche il Partito Socialista, che chiaramente andrebbe con i socialisti e democratici, anche se difficilmente leggeranno qualcuno, e Emma Bonino, che però dovrebbe stare nello stesso partito di Renzi.
Sì, sì, sta sempre là. Quindi sì, sì, quello si confluiscono nell'ALDE, che sono i liberali europei.
Poi abbiamo la sinistra,
i Verdi. La sinistra
e AVS, che è fondata da Verdi e Sinistra, in realtà non confluiranno nello stesso gruppo, perché i Verdi andranno con i Verdi e la sinistra con la sinistra, come del resto suggeriscono i nomi. E la sinistra è data più o meno con gli stessi numeri della volta scorsa, qualcuno in meno, nel senso che sale Mélenchon, scende Podemos. Diciamo che dovrebbero avere, secondo i sondaggi, 3-4 parlamentari in meno rispetto alla scorsa volta. I Verdi invece dimezzati proprio.
Sì, perché in Germania perdono molto.
No, ma poi 5 anni fa fecero proprio il boom in Europa, soprattutto in Nord Europa. Questa volta sono un po' ridimensionati.
Ma pure perché per le posizioni poi prese dai partiti verdi a livello nelle varie nazioni, diciamo.
E poi in Germania hanno governato, quindi è un po' più difficile quando governi, chiaramente. E poi ci sono, oltre a, abbiamo già parlato di Identità e Democrazia, poi ci stanno invece ECR, che sarebbero tipo Identità e Democrazia ma un po' meno cattivi, euroscettici e di destra ma un po' più moderati.
Sì, conservatori e riformisti si dovrebbero chiamare.
Esatto, esatto. E ne fa parte Fratelli d'Italia proprio, quindi il partito che dovrebbe essere il primo partito all'europeo, con i sondaggi da noi dicono 27% a Fratelli d'Italia, quindi più o meno i numeri che aveva alle politiche. In realtà è già una notizia che non cresce, che sotto il partito di governo alle elezioni europee immediatamente dopo cresce sempre tantissimo, il mitico 40% di Renzi, ma anche il 30% della Lega. Invece Fratelli d'Italia è stabile, probabilmente anche perché si è votato 2 anni dopo le politiche, non un anno dopo, quindi senza l'entusiasmo della fresca elezione.
Certo. E più o meno questa
più o meno questo è
il quadro, poi dobbiamo vedere insomma come ancora che si voterà, come quali saranno i risultati effettivi, definitivi, e in base a quello capiremo pure un po' come si delineerà la politica dell'Unione Europea nei prossimi anni.
Perfetto.
Anche se poi non, chiaramente non è che dipende dal Parlamento Europeo e basta, perché poi c'è la Commissione, ci sono vari organi che non dipendono da queste elezioni e che poi in realtà hanno un peso anche maggiore del Parlamento Europeo.
Certo, questo ti dà più la cifra un po' di dove sono orientate.
Sì, gli europei, diciamo.
Esatto, come sono orientati gli europei. E detto questo, mi raccomando, non votate Vannacci e andiamo uno stacchetto e poi riprendiamo con altri temi.
Vai.
E allora torniamo all'argomento che penso non abbiamo mai tralasciato, ovviamente, che è quello di Gaza.
Sì, l'argomento clou di tutto l'anno.
Esatto, e lei è un po' l'argomento con cui abbiamo aperto la prima puntata in una monotematica che poi è diventato necessariamente un punto fisso del nostro podcast di quest'anno, perché è l'evento più sconvolgente, sì, di quest'anno, e quindi non abbiamo fatto un po' l'operazione situazionista dell'anno scorso in cui abbiamo parlato di Ucraina soltanto nelle ultime tre puntate, prima abbiamo fatto finta di non abbiamo fatto finta di niente, però eravamo più tematici sulle nazioni, e invece
ci siamo lasciati il meglio alla fine l'anno scorso.
Esatto, invece quest'anno abbiamo puntato più su una trasversalità dei temi, no? Detto questo, sono successe un po' di cose, nel senso che c'è stato un tentativo di accordo fra le parti, una proposta di tregua, non quindi di cessate il fuoco, mediata dall'Egitto.
Su proposta americana degli Stati Uniti, tra l'altro.
Esatto, non esiste ancora una risposta ufficiale, almeno in questo momento, che ricordiamo è sempre il 5 giugno, però l'Egitto ha comunicato che Hamas, esatto, sarebbe d'accordo, non l'ha comunicato Hamas, ma l'ha comunicato
tramite il ministro degli esteri che era in visita in Spagna.
Esatto, e invece da un leak, fondamentalmente una fuga di notizie del Consiglio di Difesa israeliano, sembrerebbe che Netanyahu fosse d'accordo a questo accordo, ma
non fossero d'accordo i suoi alleati di governo,
o meglio gli avrebbero chiesto delle assicurazioni, esatto, perché sono un po' spaventati all'idea che
finisca il massacro dei palestinesi. Esatto. Poi, nei fatti questo è quello che spaventa,
hanno paura che poi Netanyahu dopo la tregua decida di levare mano, anche perché libererebbero gli ostaggi e quindi per lui politicamente sarebbe anche un po' difficile da sostenere un'invasione continua, mentre estrema destra, che diciamo del consenso a cui il consenso è Ben-Gvir
e Smotrich,
esatto, gente a cui del consenso interessa poco, o meglio guardano a un consenso molto settoriale, quello dei ipersionisti,
sì,
e insomma loro avrebbero minacciato di far cadere il governo nel caso in cui
non si riprenda poi la guerra.
Esatto, quindi siamo in attesa di sapere cosa succederà. Nel frattempo Israele continua ad attaccare in maniera molto violenta la Palestina, e c'è stato un bruttissimo massacro a Rafah, sì, con delle scene veramente
raccapriccianti,
in cui bambini senza testa questa volta davvero, e che hanno portato anche a parole molto dure di alcuni leader europei come Macron, Borrell, insomma, per dire due dei più importanti rappresentanti dell'Europa. I tedeschi hanno nicchiato.
Stavolta sono stati bombardati i campi profughi proprio, cioè gli accampamenti, sì, esatto, con le tende creati proprio per chi è dovuto scappare dalla parte nord di Gaza, della striscia di Gaza.
Addirittura parole durissime del nostro, non Tajani, non esageriamo, ma del nostro Crosetto. Perché il buon Crosetto, ministro della difesa italiano, ha detto, più o meno ha ripreso quello che ha detto Macron, ha detto basta, la misura è colma, deve finire questa cosa, è un massacro. E Crosetto, chi se l'aspettava? Però sì, ultimamente Crosetto
è ingalluzzito.
Ha avuto la polemica con Vannacci, la minaccia di morte della Wagner, chissà se sono vere.
C'è stata pure questo noir sulla decima Hamas, in cui che praticamente la Folgore, sarebbe, certo, il gruppo incursori della Folgore, alla parata del 2 giugno non ha gridato come fa di solito decima, che credo in memoria dei loro predecessori, e c'è stata un'interrogazione parlamentare fatta da Burghi su questa cosa, per capire chi ha ordinato a questa, agli incursori, di non gridare il loro motto. E quindi niente, ma una cosa veramente poco interessante, però insomma, per capire, magari probabilmente sono coinvolti i pezzi di governo, perché poi
anche perché una serie di pezzi di estrema destra invece hanno fatto 6 battute sulla decima massa a partire da Vannacci, ovviamente, sì, che è il nostro in questo momento.
Sì, fate una decima sul che è elettorale, questo è il suo
Vannacci, che non sembra vero, talmente che è folle, cioè sembra una trollata, non
sì, so, sembra un classico generale americano cattivo dei di film, sì, tipo Dottor Stranamore,
quei film surreali, più pazzo del mondo, questo del qua invece esiste davvero, incredibilmente, e diventerà anche parlamentare europeo, perché è capolista in 2 regioni.
Per il fatto che sia un generale italiano lo rende molto più ridicolo, però certo. È molto meno rilevante comunque.
Certo, e insomma, oltre, vabbè, poi c'è stata questa polemica iper di nicchia di Lollobrigida, non so se l'hai seguita, gli hanno fatto una domanda sul cannabis legale e lui ha risposto: se dovete farvi una canna, fatevela per bene. Posso dire?
Vabbè, la prima volta Lollobrigida dice delle cose che hanno un senso almeno.
esatto, quindi insomma Lollobrigida vi invita a fumare in maniera ricreativa,
e non a utilizzare queste robe tipo quella light, esatto. Fa delle cose per bene.
Esatto, noi vi consigliamo anche però di stare attenti al prodotto che acquistate, in ogni caso. Certo. Detto questo, tornando insomma a noi, diciamo, c'è stato anche Crosetto, poi c'è stato il premier belga, che non è una notizia nuova, insomma, che abbia queste posizioni, ma soprattutto più o meno in contemporanea c'è stata il riconoscimento della Palestina da parte di 3 stati europei, anche piuttosto importanti, sì, perché sono l'Irlanda,
la Norvegia e la Spagna.
Esattamente, quindi insomma 3 paesi europei per la prima volta, è un evento storico. Infatti Al Jazeera ci ha dato una grande rilevanza, ma anche i giornali inglesi ci hanno puntato molto, perché è una notizia veramente importante. Inglesi anche un po' polemici con i cugini irlandesi, chiaramente.
No, a rompere pure il blocco dei paesi occidentali che non avevano ancora riconosciuto la Palestina, e quell'idea di comunità internazionale che, quando la diciamo noi, significa sempre solo i paesi occidentali più Giappone, Australia e Corea del Sud, va? Questa è la comunità internazionale per come la intendono i nostri giornalisti, e invece ora diciamo questa comunità insomma è anche un po' è rotta all'interno, perché ci sono paesi occidentali che hanno appunto riconosciuto la Palestina, almeno su questo tema non si può dire più, anche perché tutto il resto del mondo l'ha riconosciuta la Palestina. Mancano veramente solo i paesi occidentali,
quelli filoamericani.
Esatto.
Diciamo. Nel frattempo è uscita anche un'inchiesta del Guardian,
che abbastanza pesante,
insieme ad Haaretz, che è un giornale israeliano di cui abbiamo parlato altre volte, è il terzo giornale più letto di Israele ed è il giornale storicamente legato ai laburisti, e insieme
che sta facendo comunque un'opposizione feroce a Netanyahu e alla guerra, rispettabilissimo.
Esatto, esattamente, e Haaretz e il Guardian insieme hanno fatto uscire questa inchiesta, che è partita molto prima in realtà del 7 ottobre 2023, quindi prima di quest'ultima escalation a Gaza, che riguarda fondamentalmente una sorta di stalking, persecuzione, minacce.
Sì, sarebbe una spy story, ma non è abbastanza per essere una spy story. Forse.
In buona sostanza, la Corte Penale Internazionale, già prima delle accuse fatte adesso a Netanyahu, stava indagando sulle azioni di Netanyahu e dei suoi ministri nei territori occupati palestinesi, e la presidente dell'epoca, che non è Khan come ora, ma era Ben Suda, la procuratrice capo
della Corte,
quella che all'epoca era la procuratrice capo, è stata avvicinata dal Mossad. Prima in una camera d'albergo dove lei si trovava, l'hanno fatta entrare in una stanza per dirle di non ficcare il naso in vicende che non le riguardavano e che avrebbero potuto mettere a repentaglio la sicurezza sua e della sua famiglia. Di questo agente, che è Cohen si chiama, che è un dirigente del Mossad, E poi pare che questo Cohen la chiamasse periodicamente a casa. Una delle volte lei ha detto: scusi, lei come fa ad avere il mio numero? Gli ha risposto come se fosse proprio in un film: e vabbè, ma lei lo sa che faccio per vivere, no? Se l'è dimenticato?
Sì, comunque una roba in pieno stile mafioso, se sì, vogliamo, sì, esatto. E anche neanche di altissimo livello, perché poi questo fatto di stalkerare la persona non è proprio così in stile gangster.
Esatto, e lei ha continuato in realtà semplicemente a lavorare in silenzio, ma ha lavorato, e poi parte del suo lavoro si è trasferito al suo successore, che poi ha portato, anche se si è riferito agli ultimi eventi, ha portato poi alle incriminazioni a Gallant e Netanyahu recentissime, e il Guardian ha fatto uscire questa inchiesta che ha avuto una certa risonanza soprattutto a Israele, perché insomma,
eh sì, se questi sono i metodi che comunque un'istituzione dello Stato israeliano, insomma, applica contro istituzioni internazionalmente riconosciute e sì, che è neutre comunque, perché la Corte di Criminale Internazionale, insomma, International Crime Court si chiama in inglese.
Sì, ma neanche la CIA è una, così sfacciata.
Esatto, in maniera così sfacciata, così impenitente, insomma, pensando che...
Sì, è roba che facevano gli anni 60, negli anni 70. Invece questa cosa succede oggi, e proprio perché succede oggi probabilmente ha avuto anche più facilità a uscire in tempi comunque rapidi. Comunque, intanto Israele continua a bombardare Rafah, e sì, c'è stato però un altro evento, nel senso che c'è stato un altro attacco di Hezbollah al confine nord con Israele. Questa volta pare un po' più pesante, un po' più diretto.
Siamo di sotto una base militare in cui c'erano dei soldati all'interno, il quartier generale di una brigata, insomma, quindi hanno fatto un po' di danni.
E questo ha portato a una dichiarazione di Netanyahu piuttosto importante, che ha detto che sono pronti eventualmente a fare un'operazione nel sud del Libano.
Proprio di oggi.
Esatto, proprio ma di poche ore fa, ai danni di Hezbollah. Quindi va capito se si tratta soltanto di una voce grossa.
Sì. O vogliono effettivamente creare una buffer zone, una zona cuscinetto per allontanare gli Hezbollah dal sud del Libano.
Certo che
che ufficialmente già esisterebbe, perché c'è la famosa linea blu, insomma, che è la distanza dal confine israeliano, in cui che dovrebbe essere una zona demilitarizzata,
e in cui invece si lanciano razzi,
appunto, si lanciano razzi uno con l'altro.
E diciamo, però, insomma, in questi ultimi 8 mesi Israele avrebbe collezionato, oltre all'invasione di Gaza e di Rafah, una quasi escalation con l'Iran e una quasi escalation con Libano, insomma.
Certo, poi Hezbollah non è Hamas, sono militarmente molto più organizzati, molto meglio armati, hanno una missilistica,
hanno rappresentanza nel Parlamento libanese, hanno espresso anche ministri in passato.
Certo, c'è la questione degli equilibri nel Libano, perché i maroniti comunque vorrebbero i partiti che rappresentano le aree più, cioè, cristiane del Libano, vorrebbero in qualche modo allontanare gli Hezbollah o diminuirne il peso politico.
Però diciamo che ci sono delle quote riservate agli sciiti, sì, nel governo, e in queste quote qua gli Hezbollah sono maggioritari, quindi fanno sempre parte del quadro istituzionale.
Sì, assolutamente.
E certo, attaccarli non è proprio...
E poi c'è un sostegno da parte dell'Iran importante per gli Hezbollah, che è uno dei loro principali asset di politica estera, e che quindi immagino li aiuteranno molto volentieri se mai succedesse un conflitto aperto con Israele.
Esatto, peraltro attenzione,
magari non direttamente, ma sicuramente con i rifornimenti,
no, ma sicuramente che Hezbollah hanno un rapporto molto forte con l'Iran. Peraltro attenzione agli altri alleati dell'Iran nell'area, oltre a Hezbollah e Hamas, i nostri amici che non nominiamo da un po', di Ansar Allah, che sarebbero gli Houthi.
Sì, diciamo, nel frattempo, mentre non ne abbiamo più parlato, loro hanno continuato a fare il loro blocco del Mar Rosso, tanto che oggi la linea, cioè, diciamo, il passaggio più utilizzato non è più quello del canale di Suez per arrivare nel Mediterraneo, ma il giro dell'Africa.
Esatto, come i vecchi tempi esatto. Quando i portoghesi governavano i flussi del commercio europeo, proprio perché sapevano connavigare l'Africa. E in buona sostanza c'è stata una dichiarazione degli Houthi in cui hanno rivendicato un attacco all'Eisenhower. Questa cosa è successa dopo
un giorno dopo un
attacco invece a delle forze anglo-americane che hanno colpito i territori del nord dello Yemen, ammazzando 16 persone, peraltro civili, e ferendone 41. La risposta di Ansarallah sarebbe stata un attacco ad Eisenhower. Va usato il condizionale perché gli americani dicono di non saperne nulla.
Esatto. Però diciamo, c'è stata una conferenza stampa da parte del capo di Ansarallah, degli Houthi, che ha detto che allora sono riusciti a colpire la Eisenhower. Poi c'è stata la diciamo, gli americani hanno detto che non era vero, e poi di nuovo lui che ha ripetuto: guarda, loro stanno dicendo che non è vero perché non vogliono dire che li siamo riusciti a colpire, ma invece li siamo riusciti a colpire. Ora, diciamo che non è una, immagino non sia una cosa facile colpire una delle più grandi portaerei al mondo, una delle più importanti della flotta americana, però vanno, diciamo, constatati dei fatti, ovvero che il capitano dell'Eisenhower, il giorno dopo, per smentire appunto questa voce che diceva che erano stati colpiti, aveva pubblicato un bel video del ponte della nave con un aereo che atterrava. E però, se non che è stato scoperto che questo video era un video di 3 mesi prima, di un video di marzo.
Esatto, quindi insomma, o non avevano abbastanza content da pubblicare, quindi detto, vabbè, mettiamo in uno vecchio.
Fai una foto, insomma, che ci vuole.
Oppure magari qualche danno c'è stato.
E l'altra cosa è che l'Eisenhower, se si va a vedere, diciamo, sui portali dove si vede la navigazione delle navi, si sta spostando verso un porto in Arabia Saudita. Quindi si sta uscendo dal teatro militare.
Esattamente, dal teatro, insomma, bellico. Le cose si
quindi chissà.
Altro, un periodo particolare per gli americani, perché in tutto questo è successo, ne avevamo accennato 2 settimane fa, al processo a Donald Trump nello stato di New York. È successo nel frattempo: Donald Trump è stato condannato per 34 capi di accusa. Ora, intanto parliamo della prima volta nella storia in cui un ex presidente, oltre che un candidato presidente, viene condannato dalla giustizia statunitense, e non sappiamo neanche quali saranno le conseguenze, perché la sentenza sarà emessa l'11 luglio. Ricordiamo come funziona così in realtà anche in Italia: in sede hanno detto che era stato condannato e per quali capi di accusa, poi l'entità della condanna viene comunicata dopo, perché va decisa, insomma, anche perché il giudice decide se sei, cioè la giuria decide se sei
la famosa giuria popolare,
esatto, che in America funziona così, decide se sei colpevole o meno, poi il giudice invece poi a decidere quale tipo di pena eventualmente avere. Ed è complesso perché 34 capi di accusa, in realtà, se andiamo a vedere ognuno quanti anni di galera prevedono, dovrebbe dare l'ergastolo a Trump. Però intanto politicamente è complicato da gestire una cosa del genere, e poi Donald Trump è comunque una persona anziana.
Sì, veramente con sti chiarelli di luna si rischia incarcerare a Donald Trump in questo momento.
Sì, e lui già ha detto in maniera un po' sibillina, ma anche non proprio sibillina, anche un po' esplicita: non so se i miei elettori lo accetteranno, quindi sì, c'è questo spettro della civil war.
E va a passare quello che è successo in Messico pochi mesi fa, insomma. Cioè non in Messico, sì, scusa, sì, in Texas pochi mesi fa, insomma, per la questione dei confini.
Un film Civil War di Garland che se vi capita guardate, è uscito al cinema qualche mese fa, quindi tra un po' lo metteranno su qualche piattaforma, che proprio immagina uno scenario di guerra civile americana, non, diciamo, non con gli attori politici reali, tutto immaginario, però insomma interessante, con questo presidente che in questo caso è lui che fa la, che di destra il presidente è un,
sì, abbiamo visto che gli stati con governi repubblicani non hanno nessun problema a giocare con la Guardia Nazionale,
sì, ultimamente. Esatto. Poi vabbè, diciamo, nel film chiaramente fanno un'operazione talmente di fantasia che Texas e California sono alleate, sì, cosa che invece non succede nel mondo reale.
Proprio per far vedere che è un'operazione di fantasia.
Esatto. Però insomma, chissà cosa succederà. Peraltro, diciamo, anche non immaginando scenari così potenti, c'è da dire che il 50% dei repubblicani repubblicani nei sondaggi avevano detto, uscendo dalle primarie, che comunque non sapevano se avrebbero votato Donald Trump in caso di condanna, e che il che rappresenta un tema, perché in questo momento Trump era in un vantaggio abbastanza importante su Biden. Questa condanna cambia un po' lo scenario, indipendentemente da se Trump può essere arrestato o meno, anche perché ricordiamo che gli Stati Uniti, curiosamente per, non prevedono l'esclusione dalla candidatura a presidente per i convicted, per i condannati. Dico curiosamente perché addirittura negli Stati Uniti sono così fissati con questa cosa delle condanne che nel curriculum devi specificare se hai avuto condanne penali o meno. Praticamente molti lavori non li puoi fare se sei un ex detenuto.
Sì, poi c'era pure quel fatto che se ti sposti, se vai ad abitare in un'altra casa, devi dire ai vicini se hai delle condanne addirittura.
Sì,
quindi esatto. Hanno veramente una fissazione.
Esatto,
con questa
però
questione.
Curiosamente
però,
puoi fare il
presidente. Ti puoi candidare come presidente degli Stati Uniti.
Basta aver vissuto per 15 anni negli Stati Uniti ed essere nato là. Questo è l'unico criterio.
Personalmente non sono contrario. Io toglierei piuttosto la parte in cui devi sottolineare se c'è dei precedenti dal
quando cambi casa.
Quando cambi casa, insomma, mi sembra abbastanza.
Altra cosa divertente è che stanno un po' sbizzarrendo, no? In America, e hanno pubblicato tutti gli stati in cui Trump non può andare perché. Se hai condanne non puoi andarci, no? Come del resto noi con una condanna del genere non potremmo andare negli Stati Uniti, anche lui non può andare in vari paesi, tra cui l'Australia, per dire, paesi molto alleati degli Stati Uniti, cui tecnicamente per le leggi questi stati non potrebbe ottenere il visto. E vabbè, comunque vedremo cosa succederà.
Vediamo se sale, se deve fare delle visite, insomma, presidenziali, come si mette.
Probabilmente ci saranno delle eccezioni. Detto ciò, vediamo l'11 luglio la sentenza cosa racconterà. Io racconterei le ultime due cose che riguardano l'Estremo Oriente e poi magari parliamo anche un po' di calcio dopo uno stacchetto.
Ma
però
sì.
Quindi prima diciamo queste due cose. Sono abbastanza rapide, ma sono curiose. La prima riguarda le due Coree.
Sì, praticamente c'è stato uno scambio di simpatiche, di gesti d'affetto al confine,
esatto.
In cui praticamente dal sud sono arrivati per un periodo, evidentemente, insomma, per un po' di tempo, queste lettere che incitavano la popolazione a ribellarsi al governo nordcoreano, al regime nordcoreano. E in cambio sono arrivati verso sud questi palloni aerostatici, questi grossi palloni con legati dei sorta di munizioni a letame, dei pannolini,
esatto,
di letame.
Hanno mandato dei gavettoni di escrementi, diciamo,
esatto,
così, alla Corea del Sud.
Verso la Corea del Sud, in cambio.
Ora, Kim ha detto che smette, però
insomma, devono smettere anche loro.
Esatto, esattamente. Quindi è successa questa cosa curiosa nei rapporti sempre un po' tesi, ovviamente, fra Corea del Sud e Corea del Nord. Corea del Nord è sempre un paese incredibile, che un giorno dovremmo dedicare una
puntata
intera.
Diciamo che si sono fatti un po' più tesi negli ultimi mesi, che la Corea del Nord è uscita dal trattato sulla riunificazione futura delle due Coree, si sono anche scambiati un po' di salve d'artiglieria a mare.
Sì, anche se rinunciare alla riunificazione delle due Coree in realtà significa anche dire che non vi voglio conquistare tecnicamente. Però.
Sì, no, diciamo forse dalla parte di mediazione, cioè quella l'idea di un paese con due sistemi.
Anche se c'è da dire che la Corea ha fatto un incontro con la Cina da poco, sta provando a pararsi con la Cina. La Cina è un po' il protettore della Corea del Nord.
Qui c'è stato questo incontro, penso, importante tra Giappone, Corea del Sud,
sì,
e Cina.
Sì, bilaterale, in cui hanno preso una serie di accordi, e mentre la Cina nel raccontarlo ha parlato sempre un po' male del Giappone, cioè hanno sempre il dente avvelenato con i giapponesi, hanno parlato stranamente bene della Corea del Sud, con cui di solito non hanno rapporti idilliaci, diciamo così. L'altra grande vicenda riguarda la Cina, non è una vicenda epocale, ma è una vicenda particolarmente curiosa e soprattutto che dà un po' la spia di un cambio di atteggiamento della Cina.
Sì, praticamente c'erano state, se ricordate, le elezioni a Taiwan, ne parlammo un po' di puntate fa, c'è stata quindi ufficialmente la proclamazione del nuovo governo, e nel discorso di apertura il nuovo presidente ha detto che non ha citato gli accordi del 92, ovvero gli accordi che in qualche modo reggono la pace tra Taiwan e Cina, che dicono che Taiwan in qualche modo comunque è parte della Cina ma si governa da solo.
Esatto,
era questa roba di mediazione temporanea che per la Cina prima di arrivare a un'unificazione, per Taiwan per i partiti indipendentisti almeno di Taiwan prima di arrivare a un'indipendenza.
Sì, l'accordo fra le varie cose, per cui non lo chiamiamo Taiwan e non Repubblica Democratica Cinese, insomma.
Esatto. E quindi diciamo questa cosa che è la prima volta che succede. Perché anche nelle altre vittorie dei partiti indipendentisti, dello stesso partito indipendentista, i precedenti presidenti avevano sempre citato questo punto di accordo, ha fatto i toni fortemente per l'indipendenza del nuovo presidente, diciamo, hanno fatto un po' storcere il naso ai cinesi, che hanno deciso di fare una bella esercitazione militare.
Solo che questa esercitazione militare non si è fatta semplicemente, come già era capitato, a largo di Taiwan, diciamo, mostrando sanitaria, ma tutto attorno a Taiwan. Sì. Hanno fondamentalmente preso la flotta dell'armata del popolo, che è l'arma che è l'esercito cinese, e hanno circondato
completamente Taiwan.
E fondamentalmente dicendo:
4-5 giorni.
Non è che non ce lo prendiamo perché non possiamo, ma perché siamo buoni. Più o meno questo è un po' il messaggio. Cioè, se ci costringerete un giorno a dover alzare l'asticella, lo facciamo, non abbiamo problemi. Come avete visto, ci mettiamo mezza giornata. Questo è stato un po' il messaggio. Che di solito la Cina non è così aggressiva, ecco.
Quindi sì, sì, no, solo su quest'ambito diciamo, è aggressiva anche quando viene Nancy Pelosi, insomma, non si faceva mandare a dire, iniziano a lanciare i missili sopra l'isola.
Sì, sì, esatto. Quando si parla di Taiwan si indispettiscono, sì,
attraversando tutta l'isola per il cielo e facendoli cadere dall'altro lato dell'isola. Insomma.
Esatto. Quindi non
deve essere carino vedere tutti questi missili che ti volano in testa.
Quindi quando uno prova a sfogoliare un po' la Cina, succedono queste cose qua che ci vanno di mezzo i taiwanesi, di dove peraltro. E insomma, ecco, facciamo uno stacchetto e poi diamo qualche news calcistica, perché siamo arrivati veramente alla fine della stagione. Allora, è finita finalmente la stagione calcistica per i club europei, quantomeno. In particolare c'è stata la finale Champions League e nessuno lo poteva aspettarsi, ma il Real Madrid ha vinto per la quindicesima volta la Champions League e Carlo Ancelotti alza per la quinta volta la coppa
da allenatore,
sì, perché poi l'ha alzata anche da giocatore, e da allenatore è anche l'allenatore che ha vinto più Champions League nella storia a questo punto, così come i giocatori del Real Madrid, Toni Kroos, Modric, Carvajal e chi è l'altro, vabbè, ora mi sfugge, sono i quattro giocatori che hanno vinto, gli unici quattro che hanno vinto per sei volte la Champions League, con particolare menzione a Toni Kroos, che intanto ha giocato la sua ultima partita da giocatore professionista per il Real Madrid, si ritirerà dopo questa stagione, e che è l'unico calciatore ad aver vinto sei volte la Champions League con due squadre diverse, perché sì, non c'era nel 2014, quindi quando il Real Madrid ha vinto la famosa decima, ma c'era l'anno prima quando l'ha vinta il Bayern nel Bayern. Esatto. E quindi questa è la prima notizia, anche se era favoritissimo il Real Madrid, ma ha confermato un po' le aspettative.
È veramente una golden age questa del Real, e si prospetta ancora un bel po' di anni di vittorie, si prospettano
sì.
Comunque sono giovanissimi questi ragazzi.
Sì, e poi hanno
sono giovanissimi e sono fortissimi.
E soprattutto hanno fatto il primo acquisto di rilievo nella stagione. Era una cosa che si sapeva già da un anno, ma è
diventato
ufficiale. Un altro
giovane prospetto.
Esattamente, che è Kylian Mbappé, praticamente il miglior giocatore al mondo, probabilmente, o meglio, il miglior giocatore al mondo fra lui, Haaland della City, e Bellingham, che gioca già al Real Madrid. Bellingham che con buone probabilità sarà il prossimo pallone d'oro, se non lui proprio Mbappé.
Forse Vinicius.
O Vinicius, esatto, Vinicius. Proprio fra di loro, Vinicius sempre del Real Madrid, Mbappé ha qualche speranza nel caso in cui la Francia dovesse vincere l'Europeo di calcio, sì, ma insomma, quindi ha fatto tutto madrileno, e insomma, l'altra grande notizia è che il Napoli, a differenza dell'anno scorso, ci ha messo un po', questa volta ha già scelto l'allenatore che è Antonio Conte.
Esatto, che è stato avvistato a Capodichino.
No, no, ha avuto proprio, la foto con De Laurentiis, quindi oramai siamo, è ufficiale, insomma, Antonio Conte è l'allenatore del Napoli, un personaggio non simpaticissimo.
No, però non è tra le nostre persone preferite.
Esatto, non è fra le nostre persone preferite, ma con un pedigree
importante, forse quello che ci voleva, e impareremo a volergli bene.
Peraltro si faceva notare che arrivò ad allenare il Chelsea, la sua ultima esperienza inglese, cioè non la sua ultima, la sua prima esperienza inglese, che l'ultima è quella al Tottenham, non fortunatissima. Arrivò al Chelsea quando a sostituire Mourinho, e praticamente il Chelsea aveva vinto 2 anni prima lo scudetto, l'anno dopo è arrivato decimo e poi è arrivato Conte, e Conte ha rivinto lo scudetto con il Chelsea, quindi questo può essere un buon auspicio. E insomma vedremo anche come condizionerà il mercato del Napoli. Sono tutta una serie di voci, tra cui quella che sarebbe strana, però che Osimhen potrebbe rimanere, perché pare non ci siano offerte al momento.
E 130 milioni di euro della clausola di Osimhen.
L'unica più o meno nota è quella del Chelsea, che avrebbe offerto 80 milioni più Lukaku. Ma insomma vedremo come andrà.
C'è un po' di bagarre per quanto riguarda pure Di Lorenzo, purtroppo.
Esatto, perché Di Lorenzo, Giuffrida, l'agente Di Lorenzo, aveva annunciato che Di Lorenzo sarebbe andato via dal Napoli dopo questa stagione.
Stagione in cui ha firmato il rinnovo, tra l'altro.
Esatto, quindi proprio per questo la società sportiva Calcio Napoli ci ha dato ufficiale dicendo: Giuffrida può dire quello che gli pare, Di Lorenzo ha un contratto, i contratti si rispettano, e insomma vedremo. Peraltro Conte si porta appresso tutto il suo staff, tra cui il fratello che è il match analyst e Oriali, quindi abbiamo questo mix di figure, sì, anche di un certo peso. Ora abbiamo uno staff abbastanza prestigioso, vediamo
che succede, sì. Speriamo bene,
mentre fra qualche giorno inizieranno invece gli europei di calcio. Li seguiremo con interesse, vedremo tra l'altro domani, quindi forse quando ascoltate la puntata già lo saprete, ci saranno i convocati ufficiali dell'Italia. E più o meno tutti i paesi dovranno comunicare intorno a quei giorni chi saranno i loro convocati, e vedremo. Grandi favorite del torneo sono la Francia e l'Inghilterra.
Sicuramente la Francia e l'Inghilterra, sì.
Francia e Inghilterra con due rose stellari, assolutamente
forse
stellari.
Forse la Francia ancora un po' di più.
Sì, ne dibattevo con qualche giorno fa con un amico, e non lo so, nel senso che la Francia è sicuramente più forte in difesa, e questa cosa dà un vantaggio.
Solidità.
Però il centrocampo e l'attacco dell'Inghilterra sono impressionanti, anche l'attacco della Francia, però il centrocampo dell'Inghilterra si leggono dei nomi pazzeschi. Comunque una rosa che tiene dentro Foden, Bellingham, Kane, Saka, certo, Declan Rice, Porter, che quest'anno da centrocampista col Chelsea ha fatto 20 gol, insomma è importante. Poi la Francia del resto però c'è Mbappé, Griezmann, Giroud, Colomoni, insomma Tchouaméni, Camavinga, vabbè, insomma sono due squadre, certo, molto molto forti.
Colomoni che ha fatto molto bene tra l'altro quest'anno.
Un po' di dubbi ci sono sull'Italia, infatti c'è questa cosa che è girata della Spagna, che la Spagna rispetto ai grandi fasti è una rosa un po' più modesta, e qualcuno, non sapevo che si usava anche questa espressione anche in spagnolo, l'hanno definita una banda, per dire come noi diciamo banda di musica, e loro commentavano: vabbè, se noi siamo una banda, loro che sono? E c'era la rosa dell'Italia che in realtà sono, però l'Italia sono i campioni in carica. E vedremo come andrà con il mitico Spalletti. Sono girando un po' le sue tavole della legge, quindi pressing, gestione del gioco, tutte queste cose un po' mistiche che fa lui.
Facciamo i migliori auguri al nostro ex mister.
Esattamente. E ai giocatori, i nostri giocatori nella nazionale, che saranno probabilmente Di Lorenzo, Meret, Raspadori. E in realtà indirettamente Folorunscio, che è comunque di proprietà del Napoli, anche se ha giocato con il Verona l'ultima stagione, che potrebbe essere fra i convocati. Peraltro caratteristiche abbastanza uniche, viene da una stagione incredibile,
potrebbe anche fare il passaggio quest'estate al Napoli.
Esatto, mentre purtroppo Politano e Gaetano erano solo fra le riserve possibili in caso di infortuni eccetera, quindi non faranno parte della spedizione a meno di infortuni particolari. Va bene, io direi che su questo ci possiamo anche salutare,
sì.
E quindi un caro saluto da Radio Shamal, da South Stream, da Dylan Di Chiara
e da Paco Mendola
e da Gigi Di Chiara in regia. Ciao. Non votate Vannacci.
www.radioshamal.it